storia dell'Arma dei Carabinieri, a cura del tenente colonnello Flavio Carbone, voce di Claudio Campobasso. Episodio 13. I moti del 1821 e le conseguenze per i carabinieri. Prima parte.
Come abbiamo imparato dai libri di scuola, il biennio 1820-1821 fu caratterizzato da tentativi di moti liberali, che misero in discussione i modelli di antico regime, che molti sovrani restaurati avevano reintrodotto dopo la caduta di Napoleone. Tali moti furono promossi soprattutto da militari che avevano un ricordo più vivo dell'esperienza vissuta sotto Bonaparte e che credevano di poter rappresentare adeguatamente quella classe intermedia che l'impero aveva riconosciuto e elevato nella condizione sociale. Tuttavia, come sappiamo, fallirono. Il primo focolaio scoppiò in Spagna, per diffondersi poi in altri paesi europei, tra i quali alcuni stati preunitari. Il 1 gennaio 1820 alcuni ufficiali dell'esercito guidarono l'insurrezione presso il porto di Cadice, rifiutandosi di partire per l'America dove avrebbero dovuto combattere i governi indipendentisti che stavano nascendo. Dopo una prima fase che sembrò arridere gli insorti, con la concessione della Costituzione e la convocazione del Parlamento, l'esito fu nefasto. La battaglia del Trocadero del 31 agosto 1823 rappresentò la fine dei sogni liberali grazie all'intervento dei soldati francesi contro gli insorti spagnoli. Con i francesi prese parte anche l'erede al trono di Sardegna, Carlo Alberto. In Italia, sull'esempio spagnolo, i primi tentativi si ebbero in Sicilia nel giugno 1820 e a Napoli nel luglio successivo, ma furono repressi dalle truppe austriache. In Piemonte i moti scoppiarono nel 1821, con l'obiettivo di concedere una costituzione e unificare l'Italia. I rivoluzionari furono sconfitti e molti fuggirono all'estero. Per descrivere la situazione in Piemonte si deve partire dai fatti del Teatro di Angen dell'11 gennaio 1821. Durante il carnevale alcuni studenti ostentarono il berretto frigio di colore rosso proprio al teatro d'Angen, causando la repressione dell'esercito e l'arresto di alcuni di questi. La protesta degli altri studenti universitari e alcuni docenti portò a un confronto acceso con le truppe schierate in piazza. Questo episodio può essere considerato la scintilla dell'insurrezione. Tra il 6 e il 10 marzo 1821, i principali congiurati, tutti appartenenti a famiglie di primo piano della nobiltà piemontese, ebbero alcuni incontri con Carlo Alberto, cercando di convincerlo di aderire all'insurrezione e chiedere la Costituzione. Per fare ciò, sul modello delle precedenti insurrezioni, era necessario guadagnare l'esercito alla causa provocandone l'insurrezione. Nonostante la decisione di Carlo Alberto di non aderire più alla causa, la guarnigione di Alessandria, la notte del 10 marzo, si sollevò impadronendosi della città. Gli altri insorti seguirono l'esempio. Furono momenti di grande tensione e di indecisione con Vittorio Emanuele I, deciso ad aspettare un possibile intervento austriaco a favore della causa conservatrice e a non lasciare il paese. Egli resistette fino al 12 sera, quando anche la cittadella di Torino si sollevò con i soldati che si unirono agli altri insorti. A quel punto Vittorio Emanuele I abdicò a favore del fratello, Carlo Felice, e lasciò Carlo Alberto, il nipote, in qualità di reggente. Stretto dai costituzionalisti, Carlo Alberto aderì proclamando la Costituzione sul modello spagnolo il 13 marzo, ma lo zio, Carlo Felice, che in quel periodo si trovava a Modena, dichiarò nulli gli atti successivi all'abdicazione del fratello Vittorio Emanuele I e impose al nipote di raggiungere Novara dove si stavano radunando le truppe a lui fedeli. Il 21 marzo a mezzanotte, Carlo Alberto lasciò Torino per Novara, dove si unì al generale Vittorio Sellier de la Tour, che stava riorganizzando le truppe. I costituzionalisti si scontrarono con le unità realiste l'8 aprile nei pressi di Novara. Della Tour ebbe facilmente la meglio e i reparti sollevatisi si sciolsero. Qualche giorno dopo, gli austriaci e le truppe di Della Tour entrarono a Torino, mettendo fine al sogno di una monarchia costituzionale. Carlo Felice si mantenne saldamente al trono per circa 10 anni. In tutta questa vicenda così complessa, che spinse piemontesi contro piemontesi, c'è da approfondire il ruolo del giovanissimo corpo dei Carabinieri Reali. Dal 2 dicembre 1820 comandava i carabinieri il colonnello Giovanni Maria Cavasanti, che era entrato nel corpo sin dal 12 marzo 1815. Grazie a Cavasanti e alla sua memoria redatta immediatamente dopo queste vicende a favore del sovrano, abbiamo una narrazione chiara e sicura del comportamento e delle azioni dei carabinieri. Il corpo si trovava in una situazione difficile sin dagli anni precedenti il moto, poiché il ruolo a lui attribuito era stato fortemente limitato al punto che i carabinieri reali svolgevano solamente attività di carattere informativo e di esecuzione delle richieste delle autorità a seguito della creazione del Ministero di Polizia. Già con i fatti del teatro di Angen dell'11 gennaio 1821, che sono stati già ricordati, i carabinieri furono molto limitati negli interventi di ripristino dell'ordine pubblico, per espressa indicazione dell'autorità di polizia. Cavasanti sottolineava lo scoramento degli uomini che dovettero agire come un qualsiasi contingente militare senza poter svolgere adeguatamente il proprio ruolo. Infatti Cavasanti chiese insistentemente alle autorità di polizia di poter agire con maggior libertà e autonomia, ma non ebbe successo. I carabinieri reali iniziarono a raccogliere informazioni per valutare la reale consistenza del rischio di insurrezione, riferendone gli esiti ai vertici della macchina amministrativa seduti nel Ministero di Polizia. Vi fu ancora una maggiore frustrazione, poiché questi erano a conoscenza di quanto sarebbe accaduto, ma, rimanendo nei limiti delle loro attribuzioni, attesero disposizioni superiori che non arrivarono. Alla fine del febbraio 1821, anche l'arresto di 3 persone che sembravano coinvolte nei moti e la loro traduzione a Fenestrelle e Ivrea non consentì ulteriori azioni, poiché molti documenti compromettenti furono asportati molto probabilmente da quelli che oggi potrebbero essere definiti i funzionari di polizia. Dunque si sapeva perfettamente che sarebbe successo qualcosa. Nel frattempo, una delle maggiori preoccupazioni dei carabinieri fu la tutela e la sicurezza del sovrano. Cavasanti stabilì una stazione ambulante di carabinieri travestiti nei pressi della residenza di Moncalieri. All'avvio del moto, il 10 marzo, il sovrano e la famiglia reale furono scortati nella capitale mentre si stavano sollevando le unità di stanza ad Alessandria. Fu possibile intervenire su alcuni comandanti di reggimento, che riuscirono a evitare l'adesione di molti reparti al moto liberale.